prove senza lasciarci lasciare la propria presenza, non per scambiare contenuti della sofferenza. Abbiamo visto come l'attacco di panico può contenere sia meccanismi che significati diversi, e può quindi dare adito a sofferenze che interessano campi diversi della mappa che abbiamo imparato a usare. Abbiamo visto il personaggio che si scompensa e ha un attacco di panico che sembra in realtà un infarto del miocardio quando non trova la sua base sicura. E dunque ha una sensazione di perdita, ma di perdita di sicurezza. Abbiamo visto un ragazzo che ipotizza di perdere una persona che gli è cara, ma risuona sulla responsabilità e dunque cerca di proteggerla lavandosi le mani. Abbiamo visto una persona che invece nell'attacco di panico sviluppa una sensazione di perdita di confini e di invasione da parte del contesto. Dunque, tre volte la perdita, due volte il panico, una volta l'ansia acuta gestita attraverso il disturbo ossessivo, ma tre storie diverse, con tre contenuti diversi, con meccanismi che toccano tre punti diversi della mappa che abbiamo studiato. Questa è una parte della complessità che cercavo di trasmettervi per aiutarvi sì a imparare le classificazioni, sì a usarle in forma di diagnosi, ma non accontentarvi mai delle descrizioni sintomatiche per capire qual è la sofferenza. Prendete dunque la parola paura, la parola perdita, e scavate dentro a questa parola alla ricerca di altre parole, ovvero di altri significati, fino a quando si intravede la modalità, il meccanismo, il deficit, la disregolazione che sottende il disagio e che dà adito alla sofferenza. Ieri abbiamo poi visto anche come queste operazioni non sono caratteristiche dell'approccio punitivista, ma di tutte le psicoterapie che si prendono cura della sofferenza nel suo complesso. Quindi ci sono interventi che cercano soltanto di modificare il sintomo, sono per esempio alcuni tipi di intervento farmacologico, perché altri sono invece concepiti come vera e propria cura, oppure interventi di impianto comportamentista che ignorano volutamente la storia che ha portato al disagio e trattano esclusivamente il disagio in quanto tale. Ma se escludete una visione organicistica o comportamentista, le altre psicoterapie, gli altri approcci, che sono poi quelle psicodinamiche, quelle cognitiviste, quelle sistemiche, quelle umanistiche, tengono sempre in considerazione la complessità dell'organizzazione. Il problema è che una volta che l'abbiamo tenuta in considerazione non ci accontentiamo della notografia tradizionale, del sintomo o delle costellazioni di sintomi, dobbiamo poi avere un modo di leggere. E il modo di leggere lo imparerete, non potete uscire con 5 crediti e saper leggere un disturbo, però io spero che voi cominciate a farvi l'idea della complessità e di questa esigenza di guardare ancora dentro alla parola. Quando un paziente vi dice paura, non è fobico in quanto spaventato. Quando un paziente vi dice perdita, non è depresso in quanto esposto alla perdita. Vediamo che ricombinati delle parole paura e perdita danno esiti diversi, producono per esempio l'attacco di panico, ma due attacchi diversi da trattare in due modi diversi. Producono per esempio il disturbo ossessivo, che però nasconde uno scenario depressivo. Ecco come, guardando dietro alla parola, si ricombina la lettura con prospettive molto diverse da quelle che a una prima valutazione verrebbe di pensare. Quindi alcuni pazienti che hanno paure o attacchi di panico non sono fobici, alcuni pazienti che mostrano sintomi ossessivi non sono ossessivi, non sono ossessivi nella natura profonda del loro disagio, e quindi dobbiamo tenerlo bene in conto quando immaginiamo che tipo di intervento proporre. Ritorneremo su questa questione man mano che voi vi trovate nel buio, segnalatelo, cerchiamo di illuminare almeno parzialmente la scena e di orientarci un po' meglio. Oggi volevo introdurre con voi invece un altro modo di lavorare che chiede un po' più di partecipazione da parte vostra e che porta al cuore dell'approccio narrativo alla sofferenza umana. Premessa: io vi ho detto che cerchiamo sicurezza, relazione con gli altri, senso, significato nella forma condivisa con gli altri. Ma nel dirvelo non ho messo l'accento su un aspetto del mondo dei significati che è rilevante e che appartiene soltanto alla nostra specie, ed è la ricerca costante per tutta la vita di un significato per noi stessi. Detto in altre parole, noi abbiamo un compito sovraordinato a tutti questi mandati, ed è il compito di diventare, di sentirci, di essere davvero noi stessi. Soltanto in questo modo ci sentiamo ragionevolmente bene nella vita. Come si fa a diventare se stessi? Beh, credo che abbiate già esplorato alcune teorie, alcuni modelli che fanno riferimento alle cosiddette teorie del sé. In realtà abituatevi a usare bene le parole. Nessuno ha un sé. Noi abbiamo un me. Non ci rivolgiamo a noi stessi come se fossimo altro da noi stessi. E chi parla di noi che dice che abbiamo un sé? Quindi le teorie del sé, se le leggete in termini personali, sono teorie del me. Questo per essere corretti anche nella relazione col paziente. Non diciamo hai dei problemi col sé, diciamo hai dei problemi con te, d'accordo? Questa idea del sé è un'idea di tipo tecnico legata al nostro modo di parlare sempre di terze persone, ma mi raccomando, non usate il concetto di sé in terapia senza agganciarlo in modo preciso alla persona, quindi usate un concetto di te e di me. Riassunti in termini teoretici saranno il concetto del sé. Bon, come si diventa se stessi? Ecco due o tre cose sul sé che sono molto importanti. Il sé intanto per tutta la vita è in divenire, non c'è un'idea di noi stessi ferma, conclusiva, acquisita, definitiva per tutta la vita. Noi continuiamo a riaggiustare, a ritoccare, a svolgere ancora questo racconto che siamo noi stessi. Ce lo dà il mondo lo spunto per riaggiustare il racconto, ma ce lo dà anche la modulazione della vita che ci appartiene, il nostro crescere, il nostro evolverci, le fasi, le tappe di sviluppo. Siamo bambini, poi fanciulli, poi adolescenti, poi adulti, poi vecchi. E il modo di pensare a noi stessi cambia in relazione alle stagioni della vita. Ma mentre siamo bambini abbiamo un mondo che ci fa vivere l'esperienza della nostra infanzia come occasioni diverse. Queste occasioni vengono riportate nel racconto che noi facciamo della nostra vita e dunque ci sono infanzie diverse, non l'infanzia. Fasi diverse, non le fasi. Sono innumerevoli modi di essere bambini, se volete usare un concetto che non mi è caro, innumerevoli modi di vivere e superare la fase orale, o invece la fase anale, cioè dobbiamo entrare nella logica della continua ricostruzione di un'idea di sé all'interno di un racconto continuamente dinamico. Dunque, il sé è in divenire. Il racconto che noi abbiamo di noi stessi non si ferma mai. Non soltanto è in divenire, ma è anche alla ricerca di coerenza e di continuità. Noi dobbiamo fare in modo che ciò che siamo stati e che oggi non siamo più appartenga ancora al nostro essere, quelli che siamo oggi. E questo ce lo permette il raccontare, ce lo permette portare l'esperienza di noi nel passato dentro a una storia. Questo lo facciamo anche con gli altri. Raccontami cosa facevo quando ero bambino. È un modo per riportare nel me di oggi il me che sono stato, usando l'idea di me che si era fatta la mamma mentre stava con me. Io magari non ho memorie precise di tutti gli eventi significativi, e ho allora una biblioteca aperta, un po' risiede in me, un po' risiede negli altri racconti. Vado e dico raccontami. Oppure ricordo, ma voglio rinnovare il ricordo e dico ti ricordi quando siamo andati in Toscana l'estate scorsa? E lo dico alla persona con cui abbiamo vissuto una parte di esperienza. Oh, questa esperienza è passata, siamo in Toscana, forse non siamo nemmeno più insieme, ma ci riraccontiamo una parte della nostra vita che sia ancora rilevante nel nostro essere noi stessi. Dunque il sé non è soltanto in divenire, Vittorio Guidano dice non è soltanto processuale, ma è una delle sue parole difficili, trovate nel libro di Guidano, tenete la parola di venire, il sé è anche sempre narrativo, questo divenire che cerca coerenza e continuità, trova coerenza e continuità all'interno di un racconto. Il racconto lo possiamo fare a noi stessi, ma spesso ci viene bene di condividerlo con gli altri. Come facciamo però a mettere insieme tante posizioni diverse in tante fasi diverse della nostra vita, con tante occasioni diverse per vivere quelle fasi? Abbiamo ancora a disposizione un bel trucco, il trucco dei personaggi. Ne riparleremo un po' più avanti quando proveremo insieme a raccogliere una storia di vita e useremo serie di metodi, tra i quali il metodo dei personaggi, ma questo metodo dei personaggi in psicologia narrativa viene chiamato il metodo del sé molteplice. Come dire, noi siamo alla ricerca di coerenza, di continuità, ma nella molteplicità. Noi siamo tante persone in una. Siamo tanti personaggi sulla scena. C'è un bel verso di Borghese che dice: quella rara cosa che siamo, numerosa è una. È per dire che noi siamo rari, speciali, ma non fatti di un pezzo solo. Siamo nello stesso tempo numerosi e nello stesso tempo una sola persona. È un po' misterioso. E questo mistero è contenuto anche in alcune rivelazioni, in alcune religioni. Pensate per esempio al mistero della Trinità di Dio, no? Che è uno e trino allo stesso modo. Questo ovviamente per chi crede, ma per chi non crede è comunque, diciamo, parte dell'antropologia culturale del contesto, per esempio, dei cristiani, dei musulmani, degli ebrei e così via. Quindi pensate come questa complessità dell'essere molteplici e uni insieme sia presente nelle tracce delle culture, delle religioni, delle antropologie. Ed è inquietante perché è difficile essere contemporaneamente molteplici e contemporaneamente uni. Ma è quello che proviamo a fare. Pensate come noi veniamo, per esempio, chiamati. Ognuno di noi ha più di un nome a disposizione. Quando viene chiamato con nomi diversi entra sulla scena portando personaggi diversi. Io penso a me, per esempio, da qualcuno vengo chiamato Fabio, da qualcuno vengo chiamato papà, da qualcuno professore, da qualcuno dottore, perché mi vede più nella mia versione di chi si prende cura, qualcuno a volte mi incontra e mi dice amico mio, qualcuno se è di buon umore può anche dirmi amore, e così via, no? Quindi voi capite che mi chiamano sulla scena e si aspettano da me parti diverse. Io per esempio ho una delle mie due figlie che questa è molto attenta, molto precisa, e ogni tanto quando io torno a casa, magari finiamo lezione alle 8:15, arrivo a cena, sento di dire delle cose, lei mi guarda e dice: ha parlato il professore. E come dicesse: guarda che qui il personaggio è sbagliato, se torni a casa noi ci aspettiamo che parli papà, non che parli ancora il professore, no? E qui mi fa notare che sto scegliendo il personaggio sbagliato, lo chiama per nome e dice: devi continuare a fare lezione, puoi risparmiartelo in questa sede. E ha ragione, perché magari è ancora abituato a dire delle cose in forma proposizionale e invece deve dirle in forma narrativa, quindi è proprio il formato sbagliato. Ci interessa in quel momento parlare con il professore. Non è semplice tenerli insieme in regia tutti questi personaggi, perché a volte è molto difficile capire come far coabitare il papà con il professore e con il dottore. Per esempio, molto spesso i figli si lamentano del tempo dedicato a loro e dicono: è troppo poco. Mi sono finito lezione, ho fatto finta di fare un policino e poi sono di nuovo uscito per fare una riunione. E alla riunione dicevo che bisognava dedicare del tempo ai propri figli. E dunque è in palese contraddizione, non solo nei personaggi ma nella mia vita, perché per andare a dire ad altre persone che bisognava dedicare del tempo ai figli, stavo sottraendo del tempo ai miei figli. Quindi uno dei due personaggi era fuori racconto o comunque bisticciava con l'altro personaggio. E ovviamente a me sarebbe piaciuto invece sentire piena coerenza e magari in un sogno perverso sentirmi dire: papà, vai, mi raccomando, a insegnare ad altri che bisogna dare tempo ai propri figli, non importa se lo dai a noi, l'importante è il sincero. Ma questi sarebbero dei mostri, non dei bambini, e la fantasia appunto è perversa. E quindi noi siamo lì in mezzo, no? Così come ogni tanto abbiamo il personaggio del compagno, della compagna, e ci rappresentiamo anche un personaggio passionale di un amante infedele. Possono essere giusti o sbagliati, ma sono cose che si muovono dentro di noi. Noi possiamo volere molto bene a una persona e sentirci attratti da un'altra, e questi due personaggi sono scomodi nella nostra storia, però sono la nostra storia, sono il nostro tessuto narrativo. Noi possiamo intervenire con una censura, possiamo invece giocarci in forma clandestina, ma sono turbamenti il mettere insieme dei personaggi. Così come un turbamento tenere insieme un papà e un professore nella stessa persona, è un turbamento, almeno nella nostra cultura, tenere insieme un amore fedele con un amante clandestino, che sono di nuovo la stessa persona. Diciamo che la gestione dei nostri personaggi o della molteplicità del nostro sé è spesso conflittuale, cioè sono racconti turbati. A volte lo scenario non è così terribile, ma ci sono degli amici che si offendono perché usciamo con altri amici, e noi vorremmo essere amici di tutti e due, ma com'è possibile? Perché o si offende l'uno o si offende l'altro, e noi ci sentiamo separati, dilaniati dentro, e non vorremmo. Allora troviamo questi amici un po' strani, forse non tanto adatti ad avere una compagnia allargata, ma ci stanno, eccetera eccetera. Così come un giorno mi capiterà di dover scegliere tra due lavori e di volerli fare tutti e due, e magari ti piace tanto fare lo terapeuta quanto invece fare la didattica, e capite che a un certo punto le due cose insieme ci stanno male. Insomma, questi personaggi non è semplice farli andare da noi. Allora noi abbiamo occasioni, storie, racconti, divenire, molteplicità, ricerca di coerenza, ricerca di continuità. Lavoro essere se stessi. E poi ovviamente tutto questo lo dobbiamo ordinare intorno ai valori, cioè a ciò che attribuisce davvero un senso che ha senso, un valore che vale, qualche cosa che conta. Dobbiamo cioè domandarci poi qual è l'ordinatore di questa storia, non può essere una storia soltanto vissuta a caso perché le occasioni erano quelle. Io devo incidere, devo dare direzione, devo cioè portare la mia firma in questo progetto. È ovvio che io non ho firmato tutto, il codice genetico non l'ho scelto, i genitori non li ho scelti, una serie di incidenti, di occasioni che mi sono capitate non le ho scelte, ma posso avere aderito o non aderito a quelle occasioni, posso avere usato bene o sciupato il mio codice genetico, e così via. Quindi a tutto questo devo poi dare io una traccia particolare e devo farlo alla luce di cose che valgono, di cose che contano. Beh, questa è una buona parte del nostro essere occupati a vivere. Vedete che siamo relativamente lontani dal problema della sicurezza. Abbiamo sullo sfondo il problema della relazione con gli altri, ammettendo che funzioni, che siamo capaci di stare con gli altri, c'è ancora da fare tutto questo, che okay? Vabbè, io sono sicuro, so stare con gli altri, adesso che me ne faccio di queste occasioni, devo diventare me. Ma non diventare me per poi esserlo, diventare me per continuare a divenirlo e per continuare ad armonizzare tra di loro su questa scena complessa i personaggi cui appartengo. Dostoevskij aveva un modo di scrivere molto particolare perché riusciva a mettere il narratore in più posizioni all'interno dello stesso romanzo. Questa è un'altra delle caratteristiche della nostra narrativa personale. Non sempre siamo un narratore seduto sulla sedia di regista che guarda la scena, siamo narratori che si spostano dentro alle scene e che quindi quando si raccontano a se stessi per decidere chi sono cambiano continuamente prospettiva. E questo non è semplice, perché quando sono molto coinvolto il mio racconto prende certe pieghe, poi magari passa una settimana, passa un mese, passa un anno e dico ma guarda che roba, ma come potevo pensare così? Pensavo da dentro, avevo spostato la posizione del narratore, di me che mi raccontava me stesso, e non avevo più una prospettiva ampia e complessa. Da qui la necessità di imparare a distanziare, dentro la scena, fuori dalla scena. Accanto al personaggio che recito e che gioco nella vita, un po' spostato dal personaggio, per vedere in prospettiva e per dire ma che ne faccio di me professore, ma che ne faccio di me papà, ma che ne faccio di me marito? Se sono completamente professore, completamente marito, in quel momento racconto da dentro. Se invece mi discosto, mi faccio una passeggiata, prendo mezza giornata, riformulo un pensiero da un'altra posizione, dico ma guarda Fabio che modo strano hai di fare il marito, ma guarda che modo strano, mi spiego, e allora dialogo con me stesso dalla prospettiva adatta per risedermi in regia e riorganizzare un po' il personaggio. È un gioco molto bello, un gioco molto divertente, un gioco di vivere. I registi, gli scrittori, i poeti ce lo restituiscono in forma molto godibile quando hanno fatto dei bei film, dei bei libri, delle belle poesie. Ma indipendentemente dal farlo di professione, ognuno di noi è regista di se stesso, è scrittore della propria narrazione ed è anche poeta perché ogni tanto ha delle immagini folgoranti che gli restituiscono con poche scene o con poche parole chiave il senso profondo del suo racconto, e questa è la forma poetica del racconto. Queste cose sono descritte in modo complicato perché non sapeva scrivere in modo facile, da Vittorio Guidano, ma sono contenuti di grande rilievo. E io penso che possiate leggerli in modo trasversale. Se voi volete leggerli usando metafore particolarmente care a certi modi di pensare, per esempio metafore prese dalla mitologia greca, no? Quindi pensare alla storia di Edipo con la sua mamma e così via, ma è solo un esempio perché è molto noto, in realtà ci sono molti esempi di metafora tipo mitologico, e le mitologie servono a generare metafore poi alla fine, quindi va bene che sia così, nulla ve lo vieta. Il problema è che voi riusciate a leggere dentro alle metafore l'impianto narrativo dei vostri pazienti. E si può fare. Ieri sera io stavo parlando di queste cose, ovviamente da casa, come dicevo, con due psicanalisti, un sistemico, un terapeuta familiare e un comportamentista. E questo era il diciamo il tema, l'unico con cui non riuscivamo a parlare era il comportamento, perché in effetti non aveva nulla da dire, non aveva in mente questo problema. Però con i grossi canadetti, tra l'altro una tainiana, quindi con una visione ancora molto particolare, c'era un accordo di base molto confortante sul fatto che si sospendono le parole con cui si dicono queste cose e si cercano parole semplici, parole di casa, beh, tutti abbiamo la stessa preoccupazione di studiare un sé che deve essere coerente, che deve essere continuativo nel tempo, che deve essere molteplice e che deve essere in evoluzione, e dunque di trovare un modo per poter fare il suo racconto. Qualcuno usa la mitologia, qualcuno sta direttamente sui discorsi quotidiani, ma sono poi variazioni non così drammatiche, non così semplici. Proviamo adesso, se io sono riuscito a darvi qualche idea in questo senso, a vederne una in azione. Uno dei modi per sapere che sono me è il modo dell'amore, è il tema dell'amore. Perché poi alla fine i racconti hanno bisogno di un tema, di un canovaccio, di una trama. Sarà molto difficile raccontare. E come vi dicevo, abbiamo cercato dei temi irriducibili, quindi dei temi che non avessero ancora un riferimento importante a un altro tema principale, a un'altra matrice di significato. Quando voi dite amore, potete descriverlo a lungo, ed è stato fatto, la letteratura parla molto intorno all'amore, ma la sensazione è che nessuno aggiunga all'amore qualche cosa, ma soltanto lo descriva di più. Nel senso che poi alla fine l'esperienza dell'amore è l'esperienza dell'amore. Noi ovviamente non possiamo fare un'esperienza così sintetica col paziente, usiamo dei trucchi, dei piccoli artefatti, e diciamo che l'amore può essere vissuto, sentito, incarnato, pensato, perché tutte le dimensioni dell'essere sono toccate dall'esperienza dell'amore, può essere sentito, pensato, vissuto, incarnato da posizioni diverse. Per esempio dalla posizione dell'amante, cioè di chi ama l'altro, dalla posizione dell'amato, cioè di chi viene amato, e dalla posizione di chi si pensa amabile o di chi non si pensa amabile. Sono tre posizioni utili per parlare d'amore, in genere con la gente e in particolare con i pazienti. Perché voi dite bisogna parlare d'amore con i pazienti? Beh, perché se è vero che devono essere se stessi, perché se è vero che per essere se stessi devono costruirsi un racconto, e se è vero che questo racconto deve avere dei contenuti, delle trame, dei canovacci, beh, nella nostra cultura, anzi nelle culture che conosciamo al mondo, uno di questi canovacci ad alta ricorrenza è l'amore. Quindi non possiamo eludere un discorso sull'amore per sapere come una persona sta o come mai sta male. Mi raccomando. Non è vero che tutti i pazienti hanno una pena d'amore. Ci sono pazienti che stanno benissimo sull'amore e sono molto preoccupati per altri contenuti. Il paziente dell'attacco di panico in aeroporto non ha nessuna pena d'amore. Si considera perfettamente amabile, anzi considera fortunati quelli che lo avvicinano, così potranno godere della possibilità di amarlo. Si considera ampiamente degno d'amore, si considera normalmente molto amato e si considera capace, quando gli piace, di amare gli altri. Quindi non è critico sul tema d'amore, voi potrete dire, è un modo antipatico di pensare alla propria amabilità, ma per lui soggettivamente va tutto bene. Quindi non dovremmo fare nulla con lui per correggere o per rafforzare o per riallacciare la narrazione sull'amore. Sta bene com'è? Anzi, ha una visione persino iperentropica, se volete, del suo essere amante, amato, amabile. Mentre il ragazzino di cui parlavamo, che si lava le mani tante volte e ha paura di perdere la mamma e di essere in una solitudine di cui si è reso responsabile perché è poco attento alla mamma, purtroppo partendo da una grande rabbia, che è una delle forme dell'amore, essere arrabbiati, perché vuol dire insomma dare molto significato alla relazione con un'altra persona, un suo significato che non funziona. Bene, quel ragazzino invece è terrorizzato dall'idea di non essere più degno d'amore, è terrorizzato dall'idea di veder perdere il senso della sua vita perché manca l'altro che lo ama, e l'altro addirittura morirà, e morirà a causa sua, della sua indegnità. Sono due scenari completamente diversi. La terza persona di cui abbiamo parlato, quella che a pranzo di Natale si sente invasa dall'altro, è invece piena d'amore, ma è piena di dubbi sull'amore, ed è piena di sensazioni pericolose legate all'amore. Avere un ragazzo e avere dei genitori del ragazzo che le vogliono bene è interessante, ma è anche una trappola, perché dentro quell'amore si sente perduta, smarrita, soffocata, invasa, non riconosciuta come sé. Allora, con i nostri esempi di partenza, io faccio ieri tre esempi, tanto per avere qualche cosa in mente, ma possiamo fare a milioni di esempi diversi. Partendo da questi tre esempi, vedete che non è che nelle terapie si parla d'amore, nelle terapie si va a cercare la traccia di un disagio d'amore, e questa traccia la troviamo in certi racconti e non in altri. Nei racconti di ieri sera troviamo un amore vissuto in modo molto positivo, molto tranquillo, un amore angosciato perché ha rischio di essere perduto, è un amore trappola perché ha rischio di diventare tossico per chi lo vive, di diventare un tranello, di diventare un'occasione di perdersi invece che di ritrovarsi. Vedete come in quei tre esempi, con quelle tre sintomatologie, l'amore prende forme diverse, e nel caso del paziente fobico che scende all'aeroporto di New York non tratteremo il tema dell'amore, mentre nel caso del ragazzino ossessivo sì, e nel caso e la ragazza psicosomatica che si scompensa alla cena di Natale, sì, ma in due modi diversi. Proviamo allora insieme a entrare dentro a questo tema. Ci siamo capiti sulla rilevanza del parlare d'amore in una psicoterapia, perché la gente vuole diventare se stessa e perché ogni tanto fa fatica a esserlo, anche per ragioni di impianto narrativo, anche perché non riesce a raccontarselo, anche perché se lo racconta male. Quindi ci siamo capiti sul fatto che non è una cosa bizzarra, un po' romantica, un po' strana, un po' melensa fare terapie che dovrebbero essere l'espressione di un modello scientifico, parlando invece in termini narrativi con contenuti che sembrano del tardo romanticismo, cioè dell'amore. Perché questa è una delle accuse che viene fatta. Quindi, va, tu fai il tecnico, sei un psicoterapeuta, prendi la scienza, derivane dei modelli, poi dei protocolli, applicali e verifica anche bene i risultati. Quindi studia gli esiti con una terapia basata sull'evidenza. Questo è un modo di pensare. Il modo che vi sto proponendo non è contro questo modo di pensare, ma è accanto. Ed è: cosa se ne fa una persona di funzionare se non sa chi è? Cosa se ne fa una persona di funzionare se non sa che farsene di questo funzionamento, perché non ha una storia per sé o non ha una storia da condividere con gli altri? E addirittura molto spesso il problema non è se uno funziona o non funziona. Prendete quello che ha avuto l'attacco di panico all'aeroporto, funzionava perfettamente, c'era un deficit solo nella sua vita, ma il problema era conservare un pezzo di significato dentro la situazione. Allora, prima di provare a lavorare sul tema dell'amore, volevo avere da voi un po' di conferma o di sconferma. Volevo sapere se trovate troppo strano ciò che vi sto proponendo o se in qualche modo lo trovate sensato e verosimile per prepararvi a fare questo mestiere, che è il mestiere dello psicologo clinico, dello psicoterapeuta, di quello che sa. Come lo sentite questo pezzo di proposito? Il buona bella... di mandare dei segnali che ci facciano capire. L'ora è ancora non adatta, ma come uno non riesce a raccontarsi in modo corretto. Carlotta mi ha lasciato, non potrò essere più amato da nessuno. Tu dici, perché? Perché è così, cioè è evidente, solo tu non capisci che io non posso più essere amato da nessuno, perché c'era una persona al mondo che poteva amarmi e io non dovevo perderla, e invece non sono stato capace di tenerla con me, ok? E poi insiste, sì, ti telefonerà di notte e ti dirà, come faccio adesso, nessuno può più amarmi. E tu dici, non è vero, è infalsificabile la sua teoria in quel momento. Questo racconto non ha più seguito nella sua mente, in quella fase della sua vita. E tu c'è che hai di fare qualche cosa perché cambi idea. Il problema è che magari chi te lo sta dicendo è anche molto chiuso, bruttino, neanche simpatico, e tu stai dicendo un mucchio di bugie e dici, ma non è vero, chiunque potrebbe volerti bene. Tu dici, ma speriamo che ne trovi un'altra, perché in effetti Carlotta era un'occasione da non sciupare. E quindi, diciamo, sei in qualche modo anche un po' sintonica con la sua teoria sul fatto che non potrà più essere amato da nessuno, almeno probabilmente sarà così, no? E quindi il tentativo che fai è un tentativo molto faticoso. Queste sono narrazioni finite, cioè siamo all'ultima pagina del libro, no? Il personaggio amante è stato abbandonato, ama non vi amato, fine del libro, e perché non sono più pagine da scrivere. Questo è un deficit narrativo, un racconto non così. Okay. Allora tu cosa dovresti fare? Dovresti andare a prendere le persone brutte e antipatiche e vedere che invece sono amate anche da ragazze splendide. Dici, ma perché ci stanno? E allora metti nel racconto una anomalia e dici, no guarda, senti, ce l'hai in mente quell'altro nostro amico eccetera, no? Ecco, non so, ti sembra più bello di te, ti sembra più simpatico di te e non vedi come ti sta, allora ci sarà qualche cosa che nel tuo racconto chiude e invece può rimanere aperto, eccetera. Sentiamo valoroso tanto per capirci, ma lì la narrazione si è interrotta e in più contiene un assunto infalsificabile. Lacatos l'avrebbe chiamato un nucleo metafisico, John Bowlby lo chiamava un modello operativo interno che non può essere riletto, non può essere sostituito da un altro, che dice, io non sono amabile, avrei avuto la fortuna di essere amato, l'ho persa, è finita la storia dell'amore. Questo è un esempio. Certo che verrà a dire perché non si è chiamato, e stai appunto parlando d'amore, no? Stai, vai a ricostruire i motivi per cui stai al mondo con questa posizione. Ma di che cosa parlerai se non sei stato amato? Parlerai delle esperienze d'amore che hai avuto, per esempio di come tua mamma ti guardava, non tanto di cosa tua mamma ti faceva, di come tua mamma ti faceva risuonare l'amore, o invece la nonna, ok? Sono due problemi, quanto io sono riuscito a spiegarmi e voi a capirmi, e quanto le cose che vi sto dicendo vi sembrano percorribili per costruirvi un mestiere, una professione, quanto invece trovate completamente trampalabili, eh? Spieghiamoci. Siamo dal cuore e poi ci diciamo che senso ha avuto. Domanda. Pensate alla vostra storia. Domandatevi come siete stati amati e provate a rispondere a questa domanda. Come vi sarebbe piaciuto ricevere l'amore? Ovvero cosa vi è mancato? Cosa non ha funzionato. non raccontateci adesso la vostra storia mancata. Fate un discorso in positivo, dite: mi piacerebbe l'amore in questo modo. Mettete delle parole accanto alla parola amore, essere amato, che vi piacciono e che sono conferma o invece nostalgia o invece senso di mancanza. Proviamo, cercate delle parole per un buon amore. Come lo volete un buon amore? Biunivoco. Va bene, se dicessi reciproco, solo perché se lo dice un ragazzo, dice: mi piacerebbe fare robe biunivoche, non te potrebbe. Ok, reciproco. No, si sta biunivoco, è più giusto, eh? È solo che poi quando si parla con la gente, anche dietro che ci capisco. Allora, biunivoco per noi, reciproco per voi. Sì.
Incondizionato.
Ok? Rispettoso. Chi è che ha beccate bene? Come fanno? Ah, beh, anche là. Fate voi. Uno segna le parole. Biunivoco, vero reciproco, incondizionato e rispettoso. Poi ce le rileggiamo. Sincero. Un attimo che passionale, dolce e sensibile. State segnando? Attento.
Eterno.
Sereno. Protettivo. Non competitivo. Espresso. Complice. Comprensivo.
Coraggioso.
Libero.
Sufficiente per me.
Sufficiente per me.
Spontaneo.
Spontaneo. Collettivo. Ha mosso emozioni questa persona.
Reciproco, incondizionato, rispettoso, sincero, passionale, dolce, sensibile, attento, eterno, sereno, protettivo, non competitivo, espresso, complice, comprensivo, coraggioso, libero, sufficiente per me, spontaneo e collettivo.
Bene, magari vi piacerebbero anche tutte insieme nello stesso amore, no? Perché rinunciare a una di queste parole? È subito un po' triste il pensiero che viene. Un amore così non c'è. Oh sì! Ce l'ha, ha una grande fortuna. Però la sensazione è che se noi qui dentro andiamo a cercare, con fatica troviamo una persona che dice sì, perché è normale, io sono amato così, e se vuoi aggiungo ancora altre parole. Come mai non è proprio così come vorremmo? E come mai forse dobbiamo pensare a un amore che vada bene per noi e non a un amore perfetto? Un amore sufficiente per me, dicevano le vostre compagne. Sì, perché ci sono dei vincoli, ci sono dei limiti nel nostro amare ed essere amati. Prendiamo alcune di queste parole. Un amore incondizionato, che va già bene perché nessuno ha detto un amore gratuito, ma qualcuno potrebbe anche aggiungerlo dopo un po', eh? Io voglio essere amato in modo completamente gratuito. Chi è che ci può dare amore incondizionato? La mamma. Noi stessi. Cosa vuol dire amore incondizionato? Vuol dire amore senza condizioni. Qualunque condizione è ancora una condizione di amore. Un uomo, una donna, l'uno verso l'altro, possono dare amore incondizionato? No, perché? Perché per esempio una delle condizioni dell'amore tra un uomo e una donna è la reciprocità. Se no cambia film, cambia storia, non è più l'amore a cui si pensava, è un'altra forma d'amore che è il mio amore per te. Io posso incondizionatamente volerti bene, ma non è la storia di un amore di coppia, per esempio. Mentre tra mamma e bambino l'amore può non essere reciproco, anzi in certi momenti è bene che non sia reciproco, è bene che un bambino si senta amato mentre non ama. È un'esperienza importante sapere che è amato perché è se stesso e non perché sta facendo qualcosa di buono che è amare un altro. Allora, questo per piccole quote è compatibile anche con l'essere in una coppia o con l'essere amici o con l'essere fratelli. Ma alla fine non legge, noi ci mettiamo delle condizioni. Per esempio una condizione molto banale, che forse è parzialmente superata dal concetto di collettivo, ma forse invece non l'abbiamo inteso bene, è che il mio amore con te deve essere esclusivo. Esclusivo non vuol dire necessariamente escludente, non vuol dire che esclude gli altri, dà una visione più corale dell'amore, però c'è un tipo di amore per te che nella nostra cultura, cioè nei nostri accordi sul senso, sul significato dell'amore, viene connotato dall'esclusività, ok? Quindi per quella forma d'amore gli altri sono esclusi, mentre noi ce la scambiamo vicendevolmente. Per altre forme d'amore no. È bene per esempio che due che si amano in una coppia continuino ad avere amore per i loro amici e ricevere amore dai loro amici. Ci sono delle coppie che fanno degli errori importanti perché si chiudono in se stesse e fanno dell'esclusiva l'esclusione. E questo le porta in sofferenza. Però il vincolo dell'amore esclusivo è un vincolo forte, pesante. Voi dite in altre culture no. Sì, però in altre culture c'è per esempio una prediletta e poi altre amanti o altre mogli, ma non c'è un numero innumerevole di persone a cui si dà l'amore coniugale. Ci sono accordi che non sono la monogamia, però ci sono sempre accordi. Questi accordi sono dei vincoli che pongono l'amore come condizionato e non più come incondizionato. È possibile l'amore completamente gratuito e completamente spontaneo? Uno mi ama e basta, non vuole niente indietro, ma niente, niente, niente. No. E va bene, guardate che se avete questo no così chiaro, siete già un buon servizio per chi invece è convinto che il vero amore sia quello gratuito, sia l'amore completamente ed esclusivamente oblativo, cioè che dimentica se stesso e va verso l'altro. Questo fatto dell'amore oblativo nella nostra cultura è particolarmente presente, forse si va un po' attenuando, però va anche a periodi, va a ondate, perché è una delle proposte ambivalenti non tanto della religione cristiana ma della pastorale cristiana, cioè di come i pastori propongono il messaggio cristiano ai loro fedeli.
Sì.
L'amore gratuito è uno, l'amore oblativo più che gratuito, è una delle suggestioni di una certa pastorale cristiana, cioè di una certa proposta che viene fatta. Non ha niente a che fare con la proposta evangelica, nel senso che l'amore evangelico non è oblativo in senso stretto, ha un riferimento molto forte che è ama il prossimo tuo come te stesso. Il riferimento è amare te stesso. Non è chiesto all'essere umano di non amare se stesso, è chiesto di amare l'altro come se stessi, quindi di mettere l'altro in una posizione di ugual valore per quanto riguarda il gesto d'amore, il riconoscimento d'amore se stesso. Per cui il fondamento dell'amore oblativo non c'è nel messaggio evangelico, è una struttura che è poi venuta col tempo all'interno delle religioni. Ma pensate questo nella sessualità. Nella sessualità è molto insistito il fatto che il sesso è permesso, anche se insomma di per sé potrebbe essere una situazione discutibile, perché si ama l'altro in modo oblativo, cioè io lo faccio per piacere suo. Provate a vedere che cosa succede all'altro. Se voi siete amati oblativamente da uno che sta nel vostro letto, vi perdete metà del piacere di fare l'amore con lui, perché almeno metà del piacere è vedere che gode grazie a voi. Cioè, uno oblativo toglie valore a voi, toglie valore alla vostra presenza. Uno che dice io vengo qua e ti faccio godere, vi sta dicendo tu non fai godere a me, e sta togliendo a voi il valore e il piacere di essere così simpatiche, così carine da farlo godere. Cioè, quindi è una trappola micidiale d'amore oblativo che si insinua e serpeggia nella nostra cultura. Non è una critica alla cultura e alla religione cristiana, è una critica a un uso artefatto di un presupposto della religione cristiana, che è ama l'altro come sai amare te, e quindi che mette in sé come la realtà più preziosa, ma il sé con l'altro, perché il sé senza l'altro appassisce su se stesso. Ed è la stessa teoria delle relazioni interpersonali, questa volta laica, non fondata su una rivelazione come è il cristianesimo, che dice un io senza un tu appassisce su se stesso, non è più un io. E dunque questo me da solo non funziona, non gira, non fa circolare la dimensione dell'amore. Quindi l'amore gratuito non soltanto non è possibile, ma è sbagliato. Per come siamo stati costruiti non ci funziona dentro, non serve. Perché l'amore gratuito non riconosce nell'altro il potere della reciprocità. Perché l'amore gratuito è dato a un oggetto d'amore, mentre l'amore vicendevole è un amore scambiato tra soggetti d'amore. E questo dobbiamo metterci in testa. Non ci sono gli oggetti d'amore, e se ci sono, sono brutte cose. Questo è un po' anche un linguaggio che va capito, perché per esempio in psicodinamica si usa molto il concetto di oggetto d'amore. Per carità, è nata così la parola, basta intendersi sul significato, però è una parola trappola, perché gli oggetti d'amore spesso non sono riconosciuti come soggetti, tant'è che nella psicanalisi originariamente c'è poca intersoggettività e c'è molto meccanicismo, dove bisogna che una persona faccia certe cose a un'altra perché quell'altra maturi e superi certe fasi. E questo è stato uno dei grandi limiti superato dagli psicanalisti relazionali, che rigiocano tutto sull'intersoggettività. Io, Ferenc, Winnicott, eccetera. La stessa Klein, che ha giocato secondo me male, però ha avuto l'intuizione più che di un oggetto, di un soggetto, poi non ha mai chiamato soggetto, ma insomma la dimensione intersoggettiva era già presente. Mi spiego? Quindi noi siamo attratti da qualche cosa che poi si rivela tossico. Mi piacerebbe essere amato gratuitamente, mi piacerebbe essere amato spontaneamente, invece no, deve esserci il riconoscimento di me come soggetto. Dunque l'amore si costruisce tra due persone, non viene erogato come una bomba di benzina, non si fa il pieno da due, ci si scambia. e deve essere, per essere buono, collocato dentro un'intenzione d'amore, non dentro una produzione d'amore. Dicevo, per cui tu dicevi l'amore spontaneo, cambiamo parola, ma poi continua a chiamarlo spontaneo.
Chi è che ha detto che era
spontaneo? Continua a chiamarlo spontaneo, però dal punto di vista del contenuto proviamo a cambiarlo, amore vissuto nell'immediatezza invece che nel ragionamento d'amore, ok? E allora ci dice che cosa sta succedendo nella testa. Succede che io ho un'intenzione, ma per realizzarla non ho bisogno di domandarmi come faccio adesso ad amarti, semplicemente ti amo. Perché? Perché ho costruito una storia d'amore con te e posso giovarmi dell'immediatezza. Quando all'inizio non ho ancora una storia, vado per tentativi e vedo che cosa succede. Quindi più che spontaneo faccio il monitoraggio dell'amore. E poi a vedere se ti faccio A, ti faccio B, ti faccio C, come tu reagisci. Poi mi faccio memoria di come hai reagito, divento un buon amante perché non ragiono più su cosa devo fare, se lo faccio e basta. Ma dentro c'è un'intenzione e un apprendimento, una storia che mi ha fatto capire come tu vuoi essere amato, perché tu non sei un oggetto d'amore, sei un soggetto e ci metti il tuo. Boh, se noi amassimo così i bambini avrebbero un mucchio di guai, eh? Se noi smettessimo di pensare che i bambini vanno amati perché devono essere riempiti oltre che di latte, di biscotti, anche di amore, ma vanno messi nell'occasione d'amore e vanno riconosciuti come soggetti possibili d'amore, allora i nostri bambini avrebbero già tutta un'altra storia a disposizione, che non è quella di chi trovo che mi riempie d'amore e chi mi vorrà e mi sceglierà. No, cominciano a pensare di essere parti attive nei giochi dell'amore, nei progetti dell'amore, nelle intenzioni dell'amore, e imparano anche a spendersi come parti attive. Spostiamo allora un po' l'attenzione da un amore che mi viene dato a un amore che continuiamo a generare nella reciprocità. Ma all'inizio è ancora un po' complicato essere così reciproci, e allora ben venga l'amore incondizionato. Bene, io posso farmi le mie esperienze d'amore senza bisogno di essere in una condizione adatta. In quanto me posso essere amato, ma di un amore riconoscente che mentre mi ama mi dà subito lo spazio per interagire su quella proposta d'amore. Come? Riconoscente, non nel senso che ti dico grazie, riconoscente nel senso che mi riconosci. Io sono un bambino, ho 6 mesi, non ho un progetto d'amore verso la mia mamma, la mia mamma ha un progetto d'amore verso di me. Potrebbe dire, boh, cosa faccio a sto bambino? Gli faccio le coccole, gli do i bacetti, lo tratto bene, lo penso, lo desidero, lo incontro, eccetera eccetera, e la mia mamma fa bene, io piango, faccio la cacca, mi ammalo, non dormo di notte, e la mia mamma dice accidenti, ma non importa, senza condizioni, va bene? Poi io incomincio a picchiare troppo i miei compagni, poi divento un bullo, poi divento tossico, la mia mamma dice accidenti, ma non importa, io continuo ad amarlo senza condizioni, va bene? Quindi la mia mamma rinnova continuamente il progetto d'amore, la mia ragazza mi ha lasciato, i miei amici mi hanno lasciato, i miei professori mi hanno bocciato, il giudice mi ha messo di confessorio, la mia mamma continua a dire io ti voglio bene, ok? Questo è proprio un amore incondizionato, non mi dice devi essere così perché io lanci l'amore verso di te, io continuo a lanciartelo a oltranza, gratuito, no. La mia mamma prende senso dal volermi bene, quindi ha indietro una perfetta restituzione, c'è più che io gli dia senso. La mamma prende senso nell'atto di farmi una proposta d'amore, ma non mi impone il suo amore, me lo porge e mi riconosce nell'atto del riceverlo quando ho 6 mesi e quando sono tossico che ne ho 17. Questa è la differenza tra un amore infilato dentro alla vita dei figli è un amore proposto incondizionatamente e continuativamente alla vita di Dio. È duro, è tragico, è eroico, i figli ogni tanto ti fanno incazzare, ti viene voglia di fare che vuoi, sono momenti, per carità, però le emozioni sono emozioni e voi invece rilanciate con progetti. Però l'amore è incondizionato, non è gratuito, perché io dal mio tentativo d'amore prendo senso. Il fatto che tu esista nella mia vita come figlio mi dà senso. Il fatto che io esista nella tua vita come genitore è un'occasione di senso per te. Io provo a lanciarti un senso d'amore. Come tu lo ricevi? A me sono dei figli che lo ricevono da vicino, dei figli che lo ricevono da lontano. Dei figli che lo prendono adesso, dei figli che lo usano dopo 20 anni. Questo è un po' il mistero di questa proposta d'amore. Ma se è incondizionata e non gratuita, perché il senso continua a essere reciproco, e se è riconoscente, rispettoso, l'avete chiamato, va bene. Solo che il rispetto a volte è un po' più passivo, come dire, non posso fare, non faccio, e invece il riconoscersi è alla ricerca dell'altro, quindi è un rispetto attivo, no? È un non accontentarsi di non valicare i confini che ci mette, ma è cercare altri modi per incontrarlo, trovando spazi e trovando occasioni e formando occasioni. Allora un amore riconoscente è incondizionato, è un'esperienza di vita insostituibile, impagabile. Chi l'ha fatta ha una riserva di sicurezza, di senso per se stesso e di capacità di fare con gli altri che ti porta per tutta la vita con sé e che lo toglie da un mucchio di guai e ti fa affrontare un mucchio di situazioni. E chi non ha fatto questa esperienza? Stiamo immaginando che in realtà l'abbia cercato da qualche altra parte. Anche i nonni possono dare amore incondizionato. A volte anche certi maestri possono dare amore incondizionato. E poi se ancora non l'ha trovato, questo amore incondizionato, può provare a usare delle forme di amore un po' più condizionato, ma ancora molto riconoscenti e per niente gratuite, quindi addirittura all'interno di una transazione economica, che chiamiamo psicoterapia. Non perché prenda le dosi d'amore che gli sono mancate, una psicoterapia non può fare nulla se uno non è stato amato, ma perché possa fare l'esperienza di che cos'è l'amore all'interno di una relazione significativa. E da lì prendere spunto per cercarsi nella vita altre occasioni di questa esperienza. Cioè per far comparire sulla scena e se ne racconta di una persona che non ha avuto amore incondizionato e non ha avuto amore riconoscente, che questo amore incondizionato e riconoscente esiste, è possibile. Ed è possibile dove? Nel transfer e nel controtransfer, nella relazione incarnata con una persona vivente che prova questa esperienza, questo sentimento. Come? Attenzione, non è l'amore che ho provato nella relazione terapeutica che mi salva, è la possibilità di provarlo che mi salva. Poi non sarà l'amore con l'analista che mi aiuta nella vita. L'amore con l'analista mi dice che io sono amabile di quel tipo d'amore, e che sono soggetto d'amore di quel tipo d'amore. Poi proverò nella vita, perché l'analisi non è la vita, l'analisi è un tratto di vita usato per ritornare a farsi buoni racconti. Ok? Quindi, attenzione, perché qualcuno dice: non è stato amato, tu lo ami e guarisce. No, non è stato amato, non sa come si sta nell'esperienza dell'amore. Tu glielo fai sperimentare e poi va a guarire fuori dalla terapia nella vita, dove con quell'esperienza in mente che doveva dargli la mamma e mamma non c'è stata, doveva dargli la nonna e nonna non era capace, doveva dargli gli amici erano latitanti, poi se l'ha fatta, bene, potrà provare e cercare. Questo è, diciamo, l'aspetto della terapia correttivo sull'esperienza della mamma. Non è finito. Immaginiamo di avere un amore incondizionato a disposizione o poco condizionato, non gratuito, quindi che mi restituisce senso come soggetto d'amore. Diciamo di avere un amore molto riconoscente, che mi riconosce molto, e dunque fa del nostro amore un amore unico e irripetibile, perché con me l'amore è solo in quel modo speciale che sono io con te. Non c'è un amore uguale all'altro, inutile vedere come è andata con gli altri, non sarà una coppia l'amore nuovo. Ma immaginiamo di avere tutto questo e sentire che ancora non ci basta, perché noi vogliamo anche, e sta nelle vostre bellissime parole, tenetele come ricordo, come patrimonio, noi vogliamo anche un amore dedicato, un amore speciale. Vogliamo che, oltre che essere riconosciuti come soggetti d'amore, chi ci ama ci ami come va bene a noi. C'è gente che si dà l'amore, ma è un amore di cui non ce ne facciamo nulla. Ci interessa. A noi non interessa l'amore, interessa l'amore per noi. E questo amore per noi deve avere una legge. Una cosa che a volte chiedono i figli, che sono in più di uno, è: ma quanto mi ami, ma mi ami davvero, ti vuoi bene. A chi vuoi più bene? A me o a mio figlio? Ma no, non stai al mondo, cerca di capire quale cosa si fa sui patrimoni d'amore, e a noi viene da rispondere una frase apparentemente sensata e invece molto cretina, ed è: vi amo uguale, vi amo allo stesso modo, per essere un po' democratici, un po' equi e solidali, insomma come volete voi, insomma per fare una roba tendenzialmente giusta. Invece no. Non cosa me ne faccio dell'amore che dai a mia sorella, cioè, come hai detto mi ami uguale, hai rovinato l'amore. Noi dovremmo far capire che non c'è un amore di più e un amore di meno, ma ci sono due amori diversi, perché sono due persone diverse, e sarebbe completamente sbagliato amare Giovanni come Giuseppe. Giovanni deve essere amato come Giovanni perché l'ho riconosciuto come Giovanni e ha bisogno nella vita certe cose, Giuseppe invece è riconosciuto come Giuseppe. Posso dirmi che ce n'è sempre a disposizione di quell'amore per Giovanni, quell'amore per Giuseppe, quanto ne è richiesto. Ce n'è una riserva inesauribile, perché è incondizionato, perché non mette nessuna condizione per darlo, ma non è lo stesso amore, sono due amori diversi. Allora questo così un po' disturba, perché dice: ma cosa è mio è meno bello del suo, ok? Ma riporta al centro la persona, e invece il mio amore è un amore dedicato, come me ama solo me, e sono io che faccio del suo amore questo amore speciale che altri non possono farlo e che altri non possono fare. Questo è questo. Sapete che non è facile ricevere l'amore ben dedicato, perché tante volte noi facciamo i difficili e abbiamo la pretesa che gli altri indovinino ciò che noi vogliamo e ciò che abbiamo messo. Poi non glielo diamo e si arrabbiano. Allora noi diciamo: ma chiedimi, se te lo chiedo non vale più. Ci va qualcuno che non lo vuoi da me, no? Cioè, la magia, vabbè, d'accordo, anche un po' di tanto c'è, però poi mettiamoci d'accordo, cioè fammi sapere chi sei, come vuoi essere avvicinato, no? Io ci provo, ma con tutte le possibilità che ci sono, siamo miliardi, no? E devo beccare una possibilità su 7,5 miliardi. Dammi un indietro, un suggerimento, una traccia, no? E poi io lo farò anche, o non lo farò, sapendo che non ho voglia di amarti in quel momento, ok? Però diciamoci. A qualcuno dice: no, se te lo dico non mi interessa. Perché? No? Facciamo fatica a chiedere. A me sembra che l'amore chiesto non sia più amore buono, perché non è più amore che viene, che è zampita dalla sorgente d'amore. L'amore imbottigliato, inquinato, non va più bene. Perché questa è la logica perversa dell'amore che è un dare e avere, ok? È la logica perversa dell'amore che viene da uno e riempie l'altro. Se noi pensiamo all'amore come un atto interpersonale, come qualche cosa che si costruisce sempre e soltanto nella relazione tra due persone, è normale che si partecipi a costruire questo amore, ed è normale che ti faccia sapere come in quel momento riceverai l'amore, non ti lasci nel dubbio, nel caos, nella confusione. Sì. Non soltanto non lo invalida, ma lo rende prezioso, perché è il nostro amore, non è il tuo amore per me. Quello che ci interessa è la dimensione dell'incontro dentro all'amore, non il dare e avere, il ricevere. Perché tanto su un amore ricevuto siamo sempre insoddisfatti, nessuno ce l'ha mai dato come lo volevamo davvero. Trovatene uno. Sì, ogni tanto per combinazione fa la carezza giusta, al momento giusto, con l'intensità giusta, con un'emozione giusta, ma di solito c'è sempre un po' da approssimarsi. Se quella carezza l'abbiamo costruita insieme, ci eravamo tutti e due. Viene meglio, viene peggio, ma è roba nostra, non è buona o cattiva merce ricevuta. Spiego. Questa è una questione di cultura dell'amore. Ma la cultura dell'amore non si fa parlando con la gente, si fa standoci insieme. E la traccia dell'amore è presa in braccio e guardati negli occhi. Quando è che io so di me con te nell'amore? Non quando mi sei utile e mi servi. Quindi non quando piango perché voglio il latte, non quando piango perché ho fatto la cacca e mi brucia il culetto, non quando piango perché sono solo e triste, o annoiato e ho voglia di giocare. Io sto esprimendo i miei bisogni e sono contento che ci sia nel mondo qualcheduno che prontamente, in modo efficace, si prende cura di me. Questo è attaccamento e accudimento. Cosa buona, importante, ma non sufficiente per sapere che sono amato. Io sono perfettamente accudito, ma potenzialmente ancora non amato. Quando è che sento l'amore? Lo sento quando non sto più chiedendo nulla, quando non ho più dei bisogni. Allora, ci sono delle mamme che quando mi hanno servito se ne vanno a farsi le loro cose, che hanno una montagna di roba da tirare, è normale, cioè adesso mi hanno messo a posto e continuano a tirare. Sono delle mamme che trovano invece irresistibile stare ancora con me, che non ho più bisogno di nulla, perché è bello stare con me, ma non con un bambino, con me, non con il loro bambino, cioè con il godimento di questa proprietà o di questo essere generato dalla propria pancia, con me, con quella persona altro da loro. E allora mi si siedono accanto, mi prendono in braccio e mi guardano, mi contemplano, si compiacciono di me, si compiacciono in me. Compiacersi vuol dire io mi piaccio perché sei tu con me. Guardate che è un'operazione spettacolare, perché dà all'altro la possibilità di piacersi grazie alla mia presenza. Non è roba da poco, è molto più che dare una cosa, è esserci. Allora io, guardato così, ogni tanto vedete una mamma che guarda così il suo bambino, sento fondante l'amore. L'amore dice di me, dice chi sono, non dice che ho soddisfazione dei miei bisogni. Mi descrive, incomincia a raccontarmi, non per parole ma per sguardi. E poi per gli sguardi darò anche parole, e ne farò racconti, e ne farò occasioni, e ne farò storie e così via. Quando fate l'amore, il momento dell'orgasmo, che è il grande piacere, non è una grande rassicurazione sull'amore, è un momento di grande intensità. Il momento di grande rassicurazione sull'amore è dopo l'orgasmo o prima dell'orgasmo, è in un'occhiata, è in uno sguardo, è in una mano che prende le dita a treccia nell'altra, è in un gesto, è in un volgersi verso. Lì c'è la conferma acida ma forte dell'amore, perché nell'orgasmo siete, se godete, completamente centrati su di voi. Nel momento in cui lo proponete siete completamente sbilanciati verso l'altro, e sono momenti molto belli, molto carini, di scambio, di sensazioni, ma il momento fondante dell'amore non è nel massimo godimento, è nel momento del massimo incontro. Il momento del massimo incontro è fatto di nulla, è fatto di un'occhiata, di un sguardo, di un sorriso. È lì che sapete che siete amati, e allora collocate in modo intero quell'orgasmo dentro una trama d'amore, ed è molto bello avere memoria di quell'orgasmo dentro una trama d'amore. Ma non è l'orgasmo in quanto tale che vi dice che siete amati. L'orgasmo è di averlo con uno sconosciuto, e può essere anche più intenso e più divertente per quanto riguarda l'aspetto fisico. dell'esperienza sessuale, ma per quanto riguarda l'aspetto in traccia d'amore è quando non vi serve l'altro per godere, e quando l'altro è lì e basta. E in quel momento sentite che c'è con voi. È una delle cose per cui tante volte le donne si arrabbiano quando uno appena goduto si gira dall'altra parte o va a far pipì o di questo genere. Come dire, carino, però siccome mi illudevo che questo orgasmo fosse una delle espressioni del nostro amore, dammi un segno solo, ok? Niente di più, ma un segno, che c'ero, va bene, e che c'eri, tutto qua. E quindi a volte è una questione di attimi, neanche di robe lunghe, complicate, certo, sfinito, e non è quello il momento, no? Ma proprio soltanto il riconoscersi nel non bisogno e nel compiacimento, cioè mi piaccio con te, qua. E questo lo facciamo se abbiamo avuto dimestichezza con una mamma che ci guardava in un certo modo. La mamma non abbiamo imparato gli orgasmi, quelli vengono dopo, con la mamma abbiamo imparato a fare l'amore insieme. Attenzione, prendetela giusta sta frase, non è che ti fa... No, perché io sono d'accordissimo sull'idea, per esempio, che con la mamma facciamo l'amore anche con papà. Trovo sbagliatissima l'idea di Freud secondo la quale si fa l'amore in quel modo sessuale degli adulti. I bambini non ce l'hanno quel modo sessuale degli adulti. È proprio un errore di logica nella costruzione di una teoria sulla mente. È stata presa, ad esempio, la sessualità adulta ed è stata riportata nel mondo dei bambini. Questo è un errore che ha davvero picchiato una parte del discorso della psicoanalistica. Ma se lo recuperiamo, l'intuizione di Freud invece è geniale. Basta non prenderla nella versione di basso livello dell'amore sessuale tra adulti portato nei bambini. Cioè basta pensare alla libido in un modo un po' diverso. Nel dialogo tra mamma e bambino si costituiscono i fondamenti per i dialoghi d'amore. I bambini fanno l'amore con le loro mamme perché non lo dicono ma lo fanno, lo rendono un fatto. Fanno l'amore con gli occhi, fanno l'amore con le mani, fanno l'amore con le labbra, i bambini con le loro mamme. E le loro mamme fanno così con loro. Ma non con intenzioni sessuali. E sicuramente non con intenzioni sessuali adulte. Perché se no sono mamma pedofilo e bambino abusato. Ok? Se togliete la componente sessuale adulta, non sessuale diffusa che va ancora bene, eccetera, eccetera, potete dire tranquillamente alle mamme fai l'amore con tuo figlio, perché un giorno farà l'amore con una donna, in un altro modo, ma sapendo come si sta nell'esperienza reciproca d'amore. E questo sarà molto vantaggioso. Se questa esperienza reciproca d'amore mi ha spaventato, mi ha lasciato solo, non mi ha fatto sentire riconosciuto, non mi ha fatto sentire l'amore dedicato, cioè un amore generico, una taglia unica che avete tutti, non è un'esperienza bella, mi spiego? Voglio quell'amore speciale, quell'atto di compiacimento che solo io posso generare negli occhi di mamma. Allora incomincio a contarmi che so che chi sono. C'è un'altra questione interessante che è l'amore anticipante. Deve essere molto cauti nell'anticipare. Però è carino quando dici ah, come mi piacerebbe andare al concerto di Ligabue, e lui ha dato un sorriso e dice e quindi non è possibile, no? Amore anticipante, come dire, ho pensato che ti sarebbe piaciuto, ho pensato di prendere, poi magari non me l'avessi chiesto neanche te li davo, perché poteva essere un po' invadente, no? Come dire, devi venire al concerto con me, no? E io dico, e questo gesto è molto carino, perché l'amore anticipante non è bello per i biglietti, è bello per tutta un'altra questione, perché mi dà la sensazione che uno mi ha pensato mentre non c'ero, che io sono nella sua storia, e che sono importante nella sua storia, perché interrompe delle cose per farne altre che sono lui con me, io con lui, anche in assenza fisica. Ma questo ci fa stare bene, certi paranoici quando si sentono pensati stanno malissimo, perché pensano che la gente li pensi con pensieri negativi, no? E lì si sentono minacciati e vulnerabili. Ma se invece abbiamo fatto una buona esperienza, il concetto biglietti per il concerto di Ligabue non sono tanto diversi da uno che torna a casa, voleva i biscotti e li trova. Spiego, perché la mamma ha pensato al suo bambino e ha detto, ma mi piacciono questi biscotti, che faccio? Oggi glieli faccio. E lui torna e li trova. E non è che trova i biscotti, trova un pezzo della sua storia mentre lui non c'era nella storia della mamma. Ed è in questo modo le storie diffuse che noi siamo noi stessi. Pensati dagli altri, siamo meglio che non pensati dagli altri. Ti porto nel cuore, ti porto nei pensieri, ci fa sentire preziosi. E ci dà spazio per altre parti di noi che noi non abbiamo neanche tempo di pensare nella nostra vita. È bello essere qua a fare delle cose che ci servono e sapere che qualcuno ci pensa bene. E magari puoi trovare questi segni. Non so se avete in mente una frase di linguaggio quotidiano banalissima, che è amore anticipante, cioè che anticipa la richiesta d'amore, ed è quindi un amore che si propone. Quando una persona, non so, torna da un viaggio e vi dice una frase bellissima, vi dice ti ho portato un pensiero. La cosa interessante è che vi ha davvero portato un suo pensiero. E quello che vale è il pensiero, cioè le ha portato il babacino da attaccare allo zainetto. È una cosa che non vale nulla, insomma. Magari non è neanche quello che vi piace, ce l'avevate già, ma non importa, cioè, quello che conta è che vi ha portato il suo pensiero mentre era l'autogrill. E questo conta, perché dice, cioè, l'autogrill ha visto una cosa, ha pensato a me e questo pensiero lo ha tradotto in un oggetto che diventa veicolo e testimonianza del pensiero per me. Allora è molto bello sentirsi dire ti ho portato un pensiero, più bello che ho portato un regalo. Ho portato un regalo e dici, adesso glielo devo ricambiare perché mi ricordi quel di fare uno, eccetera, no? Va bene, anche i regali, niente da dire. Ma i pensieri sono ancora meglio dei regali, perché sono l'amore anticipante di chi mi ha pensato mentre non c'ero e arriva e si propone. Un pezzo di storia. Questo è vissuto come molto invadente, nel senso che c'è gente che voi la pensate e vi dice mi stai definendo tu, stai decidendo tu cosa mi piaceva e cosa volevo. Allora voi fate un passo indietro, no, non era questa la mia intenzione, è soltanto segnarti che ti ho pensato, questo lo posso fare. Dicevo, ma se questo segno ti sembra ingombrante, no. Poi magari in un altro tempo della vita sì, compare. E ci sono dei momenti in cui dovete farvi da parte e non anticipare, dovete aspettare che vi venga detto, che vi venga chiesto, che vi venga proposto. Perché anticipare i momenti in cui la persona è incerta su se stessa vuol dire entrare troppo forte in quel processo che è costituirsi con sé e decidere chi si è. E quindi avere chiari i confini e sapere chi invitare dentro i confini e chi tenere fuori. E sono pericolosi soprattutto quelli che si stanno vicini. Difficile che uno da molto lontano venga dentro i nostri confini, ma mamma sì, è lì a un passo dai confini. Il nostro amoroso sì, nostra sorella sì, il nostro amico caro sì. E allora li cacciamo un po' lontano e diciamo lasciami perdere, lasciami stare, non pensarmi così tanto, non portarmi i tuoi pensieri. Qui, nel qui ed ora ce la giochiamo. Diventa un po' triste la cosa, perché dice, ma dai, non piace così tanto pensare. Però questo è amore rispettoso. Se tu hai un momento difficile sui confini, io non posso stare lì nei tuoi confini. Devo rispettosamente fare un passo indietro e aspettare che tu mi inviti, o che tu mi chiami, che tu dichiari che hai bisogno di me. Questa delicatezza non sempre ce la facciamo. E a volte ci stupiamo perché la gente si offende, perché noi gli abbiamo fatto la torta. No, delle mamme sono sentite su questo, no? Perché poi dovete morire, ma non rifiutare la torta perché ne fanno una questione d'amore, cioè però non mi vuoi più bene, ti voglio bene, ma non mi piace, ma non la voglio adesso, e fammi il favore, non farmela più perché lo decidi tu. Riguardano, come dire, perduto per sempre, non ho più figlio. Ma no, ma non è che non hai più un figlio, che non voglio la torta quando me la vuoi fare tu, lascia che te la chieda, no? No? Occhio smarrito, l'angelo, no. Ed è questo amore che entra a sproposito, che non chiede permesso, non dice mi avresti piacere, ma non la prima volta, la prima volta sono allontanato, e alla centesima volta che voi vi vietare, ma adesso tu non ti ho fatto capire. Adesso. Ok. Io ho messo in ordine i cassetti, no, lasciali in disordine. Cioè, ma pensavo di farti vedere. Lo sai che mi manda in mente. No? Questa roba è. Senti che l'amore è anticipante a sbaglio. Ma è bellissimo andare a quello delle cose, si diverte, si conosce, si sta legato, eccetera. Il problema è la cecità e la sordità. Cioè, dopo il tentativo fatto, dopo segnali chiari, io continuo a dirti come tu devi essere amato. Dico, scusa, sarei anch'io di mezzo. Dice, no, no, tu non ti preoccupare che faccio io. Dice, no, puoi fare tu. E poi c'è gente che ama tantissimo imponendo la sua qualità d'amore indipendentemente da chi lo dovrebbe almeno ricevere, ma meglio ancora giocare insieme. Dico molto questo. Se voi siete in una casa molto brutta, molto povera, e sentite molto amore incondizionato, riconoscente, dedicato, speciale, che vi fa sentire soggetti, le cose che abbiamo detto, no? O se invece siete in una casa molto ricca, dove avete ogni tipo di conforto, il massimo della sicurezza, riguardo del proprio giardino, eccetera, eccetera, ma non sentite l'amore dedicato, l'amore riconoscente, l'amore attento, l'amore rispettoso, l'amore come l'avete detto voi che va benissimo, dove state peggio? Cioè, in una casa molto ricca, state sicuramente peggio nella casa molto ricca, molto sicura. E sembra così ovvio. Voi dite, io potrei avere molto amore in una casa ricca, perché discussione, basta provarci. Ma no, questa è una banalità, tutti preferiamo fare meglio che peggio, ma non è lì il problema. Il problema è chi ha risorse e decide come amministrarle, e chi per esempio, avendo tanto amore, decide di spenderlo tutto sulla sicurezza e sul controllo, invece che sulla condivisione e sullo scambio. Ci sono mamme ricche d'amore e di benessere materiale che sicuramente vi mettono al sicuro, che sicuramente vi danno conforto, e poi dicono no, l'amore per mio figlio lo devo spendere perché diventi come io penso che debba diventare, per esempio un ragazzo per bene con una buona professione, sposato con una ragazza per bene, eccetera eccetera. Quindi io mi faccio un progetto, non lo riconosco, non dedico l'amore a lui, ma faccio in modo che lui si adegui al mio progetto d'amore, perché è buono, perché è fondato su buone risorse, eccetera eccetera, e non gli do vizi, non gli faccio fare capricci, lo tengo dentro una strada da percorrere che io ho individuato per lui e faccio tutti i sacrifici che posso perché lui realizzi il mio progetto su di lui. Questo è uno dei modi per far stare peggio la gente, nel senso che c'è tutto, ci sarebbe anche l'amore, e questo amore rovina la vita alle persone a cui lo abbiamo dato, imposto, perché diventa una violazione continua dell'amore. Molto meglio non avere molte cose, molto meglio avere una mamma un po' scema, un po' ignorante, un po' incapace, che però mentre ci ama, ama a noi, ci riconosce, ci dedica l'amore, ci anticipa garbatamente, non ha soldi, si vive stretti, ogni tanto anche la casa un po' sporca, lei è un po' distratta, ma quando è con noi, è con noi, e non ci impone il suo amore dall'alto, in virtù della sicurezza, in virtù delle norme, in virtù della legge, eccetera eccetera. Sono due esperienze completamente diverse, che ci fanno pensare che l'amore di per sé non basti, e l'amore di per sé può essere tanto un bene enorme quanto un male terribile. L'amore dato male è uno dei veleni più potenti che ci sono al mondo. perché il valore dell'amore non sta nell'amore, sta nell'intenzione del cuore di chi ama. È l'intenzione che fa dell'amore la meraviglia di cui parliamo e che abbiamo nel cuore. Non è l'amore in quanto tale. Io ho in mente migliaia di genitori che ho incontrato nel corso della mia vita che amano i loro figli, ma così male da distruggere le loro vite. Dunque non possiamo accontentarci dell'amore. Dobbiamo pensare all'amore dato bene, all'amore sperimentato bene. Io ho in mente pazienti che stanno male perché non hanno ricevuto amore. Ho in mente pazienti che stanno male perché sono stati maltrattati e abusati, quindi non solo non sono stati amati, ma sono stati odiati come figli. Ma ho in mente molti più pazienti che sono stati amati male e patiscono l'amore tossico per tutta la loro vita. E sono almeno 2 a 8. 10 pazienti, 2 non hanno ricevuto l'amore o sono stati addirittura abusati e maltrattati. 8 sono stati amati, ma così male da farli diventare anoressici, da farli diventare bulimici, da farli diventare border, da farli diventare depressi e così. Quindi Agostino di Tagate, vescovo di Bona, diceva: ama e fai quello che puoi. Certo, è imbarazzante correggere Agostino, ma io mi sentirei di dire qualche secolo dopo: ama bene e fai quello che vuoi. Amare non è sufficiente. Credo che sia la stessa cosa che intendeva Agostino, però c'è troppo amore dato male che forse non era compreso nella lettura di Agostino, perché la sua logica era: non è importante la legge, è importante l'amore. E questo è vero, ma noi dobbiamo dire: è importante l'amore se è un amore di qualità. E allora abbiamo tanti esempi di amore dato male. Per esempio, la teoria dell'attaccamento ci mostra come un certo tipo di relazione non dispone mamma e bambino a un buon amore. Per esempio, una relazione distanziante che gestisce la sicurezza in modo distanziante non dà l'occasione per sentirsi vicini nell'amore. Un amore da lontano lascia una traccia in forma di dubbio sulla propria amabilità. Un bambino che è stato amato così, di un amore tossico, ha sempre questo dubbio. Dice: ma certo che la mia mamma mi ha voluto bene. Per poterlo dire, che cosa osservo? Osservo le cose che ha fatto per me. Quindi è un amore di tipo inferenziale. Io penso che mi amerà perché alla luce dei fatti ne deduco che mi ha amato e posso dunque costruirmi una teoria sul futuro che alla luce dell'esperienza mi fa pensare che mi amerà. Ma per sapere che mi ha amato dovrò di nuovo usare prima un approccio deduttivo e poi un approccio inferenziale. È un amore logico, è un amore che si basa su accadimenti da cui si deduce che quella è un'esperienza d'amore. Non è come sapere l'amore incarnato nello sguardo, nel getto, nel riconoscimento, nell'essere stati pensati, nell'avere il segno del pensiero, eccetera, eccetera, le cose che dicevamo prima. È un amore che si deduce, che si evince dal fatto che mamma, anche quando era molto stanca, ancora mi preparava il letto, anche quando era molto stanca, ancora mi preparava la cena, anche quando era molto stanca, ancora mi faceva i compiti, faceva con me i compiti. Meglio che non fare i compiti, meglio che lasciarmi col letto da fare, meglio che lasciarmi affamato la sera. Questo è pure discussione, ma questo ha a che fare con l'attaccamento e l'accudimento, non con l'esperienza dell'amore. L'esperienza dell'amore è l'esperienza successiva, è il mandato dopo, che fa di un mammifero una persona umana. Il mammifero non ha bisogno di sapere chi è, noi sì, e per sapere chi siamo abbiamo bisogno di sentirci amati, e amabili e amati. E allora il dubbio dell'amore risolto attraverso un ragionamento non asciuga mai quella sensazione di di disagio che mi pervade non calma mai la mia tempesta. Allora cosa faccio io? Io cerco di correggere questa sensazione devastante di amore logico cercando di meritarmi amore. E ho un'altra esperienza tossica della vita, che non è più l'amore logico, l'amore dedotto e l'amore inferito, ma è l'amore meritato. Noi abbiamo parlato di amore condizionato, non di amore meritato. L'amore per meriti è una delle cose più brutte che ci sono. Quanto ti amo, quanto te lo meriti? No. Quanto ti amo, quanto sei tu? Questa è l'unica cosa che ci convince. Quanto meno merito, mi prendo le medaglie, mi prendo i soldi, mi prendo il sesso. Beh, certo che posso mostrarti che ne vale la pena, no? Allora mi seduco, divento più bravo degli altri, sono competitivo, uso quelle forme d'amore che avete ancora più dato. Volevate un amore non competitivo? Certo che non è competitivo l'amore, perché l'amore sono io con te, non sono io più bravo di un altro, non sono io che ho un merito, non sono io che ho un valore per cui agisci delle cose. E invece il bambino che ha quel dubbio, che nasce nell'amore dismissing, dato in quella forma da distante, per sanare il dubbio e uscire dal freddo ragionamento sull'amore, cerca il caldo dell'amore dentro al merito. Io sono il miglior bambino della mia mamma e dunque mi amerà. Mi amerà finalmente in quel modo caldo che è intuitivo e che aspettavo. Questo è l'amore da tomare, perché costringe tutta la vita a fare dei discorsi terribili. Da grande, a causa di questo, potrei anche sviluppare un disturbo fastidiosissimo che si chiama eiaculazione precoce. E rovina la mia vita sessuale. Ma non perché ho una malattia, potrei benissimo controllare l'eiaculazione, ma siccome devo meritarmi l'amore della mia donna, io devo mostrare quanto sono bravo a farla stare bene. E nel tentativo di mostrare quanto sono bravo, perdo tutti i sistemi di controllo sull'eiaculazione. Entro in un loop perverso, che è il loop dell'ansia acuta, che impedisce di controllare l'eiaculazione, perché l'ansia acuta fa venire invece che permettere di rimandare. Tecniche emanzionali sull'eiaculazione precoce? No? Esperienza dell'amore non meritato. Io non merito l'amore della mia donna perché sono bravo a farla godere, merito l'amore della mia donna perché sono io. E poi dopo ci mettiamo d'accordo su come godere in più, perché è una roba furba che ci piace fare insieme, è tutta un'altra prospettiva. Date al paziente questa prospettiva, sperando che lei ci stia, in 2 settimane non ha più l'eiaculazione precoce. Fategli fare gli esercizi sul controllo dell'eiaculazione, dopo 1 anno è ancora lì che ci provo. Perché non tocchiamo la natura del problema, che è me nell'amore, in questo modo faticoso del merito d'amore e non del piacere dell'essere comodo. Appena ci si diverte si impara a controllare, perché è più furbo controllare. Fin quando si ha un debito da saldare per meritarsi amore, un'occhiata, una carezza, una coccola, si va in loop e si va in crisi sulla prestazione. Per dirvi una cosa banale come la riparazione precoce: qualche volta l'amore è tossico perché ci invade, l'abbiamo visto con l'esempio della torta. Qualche altra volta l'amore è tossico perché ci spaventa. Qualche volta l'amore è tossico perché ci reclude, ci mette in prigione. Non ti permettere di andare via di qua, perdi l'amore della mamma. È una condizione terribile quella della perdita, se io mi allontano, se io esploro altri amori. Ci sono dei momenti terribili in cui esplorare l'amore per una donna. Io parlo di mamma perché è la prima di cui parliamo, l'amore di papà, l'amore della maestra, l'amore degli amici. Mamma è soltanto una parola sintetica per dire che sono importanti, significativi, attaccamento, eccetera. Ma quanti sono incastrati dentro questo amore di mamma e non possono esplorare il mondo perché è segnata la perdita? Questo è un amore da reclusi. E il problema è che dentro a quella prigione l'amore è in quota infinita e di abbondanza smisurata, per cui voi avete la sensazione di perdere tutto e di andare nell'angustia di un amoretto che quella ragazza, quel ragazzo, quell'amico. Quando lì dalla mamma, dico dalla mamma sempre per dire dove siete reclusi, avete tutto, ma un tutto che vi uccide, che vi soffoca, che vi impedisce di essere voi stessi al mondo. Quindi qui abbiamo l'amore troppo, l'amore che ingombra, l'amore che affanna, l'amore che chiude la vita. Fatevi un po' di fantasia adesso, per conto vostro, su questo amore, su questa questione dell'amore dato male, perché è esattamente ciò che noi dobbiamo rivedere, rileggere, ridiscutere e eventualmente anche correggere con esperienze appropriate con i nostri pazienti. La psicoterapia è un modo per capire che siamo stati amati male e per intuire altri modi di cambiarsi l'amore nel mondo. Uno di questi modi è l'affetto che gioca il terapeuta con il paziente nella relazione trasferale con il paziente. Abbiamo 2 minuti, volevo chiedervi qualche parola di pancia, non di ragionamento, domani facciamo i ragionamenti e continuiamo su altri temi, e capire come state dentro questo modo di parlare dell'amore da psicoterapeuti, ovviamente, non soltanto da persone, cioè come vi risuona dentro come persone e come vi risuona dentro come psicoterapeuti, cioè come persone in formazione. Però vorrei soltanto qualche parola che dica lo stato interno, non i ragionamenti, non abbiamo tempo per farli, li rimandiamo a domani. Come lo vivete questo modo che avete condiviso con le vostre parole di parlare da te? Una parola, non tanto di più, che ci dice come state.
Usiamoci piano piano, ma sempre di più,
in una dimensione di un gruppo che prova a stare in una difficoltà volendosi bene. Cosa vuol dire? Contando sul fatto che qui usiamo una regola, che è aiutarci l'un l'altro per cercare una posizione buona di fronte alla difficoltà. Non è che dobbiamo volerci bene in modi strani e particolari, volerci bene dentro all'argomento che stiamo usando. E fino adesso mi pare che ogni intervento sia stato molto rispettoso, molto attento a mantenere un clima dove l'esperienza del volere reciprocamente qualcosa di bene si può costruire. Allora, man mano che entriamo nei casi clinici, nelle storie, nei dolori più profondi, diamoci lo spazio pubblico che ci è consentito in una circolarità positiva, quindi se io dico una cosa mia che mi fa soffrire, so che ci sono altre persone non competitive, attente a quanto dico per starmi accanto, anche da distanza, ma accanto. Questo è soltanto un piccolo esempio di ciò che voi potrete fare quando usate un gruppo invece che una singola persona per stare dentro ai temi narrativi. Il tema dell'amore può trovarsi molto di un gruppo di persone invece che di un singolo paziente. Perché raccontarsi in due tante varianti dell'amore è difficile. Sentire le vostre parole apre il cuore, fa vedere quante siano le prospettive. Se soltanto queste parole dette, dichiarate, sono un modo per volerci bene insieme, cioè per cercare bene dentro questo discorso. Provate, lo usiamo qui dove è possibile, siamo all'università, siamo in un'aula, non siamo in terapia, ma provate a vedere che effetto fa, perché quando gestirete i gruppi avrete un po' memoria di questa circolarità nel discorso che si può attivare anche qua. Quindi, riassumendo, se uscite con un po' di turbamento, appoggiatelo con qualcuno, sapete che anche io sono disponibile per una volta. Riportatelo in forma di ragionamento qui a lezione, ne parliamo insieme, e lasciatelo circolare quando apriamo il discorso a piccole emozioni, a frasi, a parole che ci portano scene della vostra vita. Grazie. Thank you.